State ascoltando SBS Italian.
Torniamo in studio, io sono Andrea Pagani, vi ricordo con me c'è Carlo Oreglia, voi state ascoltando in diretta o in podcast il programma in italiano di SBS. Nel frattempo invece questa mattina ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere.
Qualcuno però osa e lo fa su italian@sbs.com.au oppure su www.facebook.com/sbsitalian. Diamo il benvenuto allora all'agente di immigrazione Emanuela Canini. Buongiorno Emanuela.
Buongiorno a tutti voi.
Allora Emanuela, iniziamo proprio con una domanda che ci è arrivata su facebook.com/sbsitalian che ci dà il là per parlare di student visa e working holiday visa. Ci scrive Silvia dall'Italia, un po' frustrata, dice: possibile, anzi lo diciamo proprio con pathos, possibile non riesca a richiedere il mio primo working holiday visa? Ho 28 anni ma il sito dell'immigrazione continua a dare errore, aggiungendo poi di non essere riuscita ad allegare la documentazione necessaria ma soltanto a compilare i formulari. Allora, Emanuele, che tu sappia, ci sono problemi di accesso magari per l'alto numero di richieste. Il governo, con il rimborso e l'esenzione delle tasse sul visto, vuole chiaramente fare arrivare gente in Australia. Che cosa sappiamo?
Non mi risulta che ci sia la corsa al working holiday visa, e poi il sistema informatico normalmente è abituato a gestire una media di 17.000 richieste di working holiday visa 417, quindi il tipo appunto che fanno gli italiani, solo nei mesi di gennaio. Così erano le richieste prima della pandemia in questo periodo, ma sembra che dall'apertura del 15 dicembre, nelle prime 5 settimane, sono arrivati solo 2.000 cosiddetti backpackers, che includono anche l'altro tipo di visto working holiday, del 462, quello che fanno altre nazionalità. Quindi in realtà non molti, secondo me è proprio un problema del sito che, devo dire, ogni tanto non funziona, quindi insomma dovrebbe continuare a tentare. Quindi non sono arrivati in tanti, forse anche per questo il governo cerca di giocare la carta dell'offerta speciale, chiamiamolo così, che effettivamente sono poco meno di $500 di rimborso con cui cercano di attirare i giovani. Lo stesso dicasi per gli studenti, che pagherebbero almeno $560 altrimenti.
Venghino, neanche... signori, venghino!
Davvero!
Sì, ma neanche tanto offerta speciale, in quanto comunque anche se chi viene per vacanza lavoro non ha altre spese sostanziose una volta arrivato, ovviamente c'è il costo non indifferente del viaggio. Quando si tratta di studenti parliamo di costi che vanno molto oltre la tassa del visto, e cioè la scuola, l'assicurazione medica privata. Penso che ancora esista un senso di insicurezza legato alla pandemia, e nessuno vuole rischiare di rimanere bloccato in un paese lontano o di avere problemi seri di salute lontano da casa per un periodo prolungato. Comunque, come tutte le offerte speciali, c'è anche un limite di tempo, perché non si applica a tutti, bensì per quanto riguarda i working holiday visa ne potranno usufruire quelli che sono arrivati o arriveranno tra il 19 gennaio e il 19 aprile, mentre per gli studenti c'è meno tempo addirittura, quindi dal 19 gennaio al 19 marzo. E i rimborsi valgono anche per i familiari inclusi nel visto studio e potranno essere richiesti fino al 31 dicembre 2022. Inoltre potranno richiederlo sia chi aveva già un visto che aveva lasciato l'Australia, sia che chi ne richiede uno nuovo adesso. Poi per i dettagli su come richiedere il rimborso dovremmo attendere più informazioni più tardi.
Ma ecco, te hai parlato, no, di offerte speciali. Ecco, secondo te il governo ha recepito questa incertezza? Cos'è che spiega, secondo te, gli altri allentamenti alle restrizioni per studenti e working holiday visa? E se puoi fare il punto della situazione su queste nuove misure, per chi e fino a quando?
Ma secondo me il governo si rende conto di quanto servissero queste persone a livello economico e nell'ambiente del lavoro. Però secondo me la risposta che ha appunto attuato per attrarre queste persone è un po' povera, diciamo così, cioè non è sufficiente, e quindi sta vedendo appunto che non c'è questa risposta che si aspettavano. Per cui che cosa ha pensato? Abbiamo già visto che nell'ultimo anno ha attuato altre facilitazioni a livello lavorativo per questo tipo di visti, quindi sia studenti che working holiday, però finora queste facilitazioni erano limitate a certi settori, come ad esempio la sanità, la ristorazione, l'agricoltura e altri campi. E allora ha pensato che invece dal 19 gennaio tutti gli studenti potranno lavorare un numero illimitato di ore senza distinzione di settore, quindi tutti gli studenti. Ovviamente allo stesso tempo gli studenti devono continuare a frequentare le lezioni e studiare, quindi passare gli esami e così via.
Anche perché, scusami se ti interrompo Emanuela, però sì, è un po' il governo che certifica una situazione di fatto, perché è tutto al limite della legalità, ma diciamoci le cose in chiaro, sono pochi gli studenti che lavorano effettivamente soltanto 20 ore, in un modo o nell'altro riescono sempre a lavorarne di più, quindi è anche difficile risolvere il problema in questo modo.
Direi di sì, tra l'altro poi questi provvedimenti non sono veri e propri provvedimenti legislativi, sono una concessione, diciamo, collaterale, dove si dice ok, se tu lavori più di 20 ore a settimana, che è poi la condizione del visto che è rimasta così legislativamente parlando, legalmente parlando, non ti cancelliamo il visto. Quindi è comunque non lo so, un po' una contraddizione da una parte, quindi si dà, però dall'altra parte non si concede troppo, e tra l'altro infatti ad aprile il governo vedrà se continuare o meno questa concessione, quindi appunto non è una cosa, un'apertura totale, e cosa allo stesso momento che fanno anche per i working holiday visa, per cui sarà permesso lavorare più di 6 mesi per lo stesso datore di lavoro, anche qui in tutti i settori, però un po' gli concedono un po' di più di tempo, quindi dal 19 gennaio al 31 dicembre. Dopodiché anche qui il governo deciderà se tornare alle vecchie regole.
Emanuela, una domanda velocissima alla quale mi devi rispondere. Sì, è vero oppure no leggenda metropolitana? Si sente da più parti che il governo, proprio per ringraziare gli studenti e working holiday visa che sono rimasti in Australia per aiutare durante la pandemia, istituirà una corsia preferenziale per la residenza.
Posso dire ni perché praticamente proprio recentemente c'è stata un po' una revisione di quello che è tutto il sistema di istruzione a livello di studenti internazionali, e diciamo che le opinioni da parte del governo sono state quelle comunque di cercare di allargare la base di studenti internazionali, farli tornare e concedere ad esempio un anno in più sul visto post studio, e okay, questo potrebbe essere un po' la carotina, diciamo.
Quindi non residenza come molti si illudono, però comunque qualche carotina,
sempre,
qualche bonus.
Esatto, che poi ben venga in un certo senso, perché poi con questo annetto in più, un po' di qua, un po' di là, si riesce poi a costruire un nuovo percorso, però parliamo sempre insomma di questi percorsi di anni, e sempre sperando che poi nel frattempo la legge non cambia, cioè non, no.
Quindi da Nia no siamo arrivati per
okay, una risposta chiara di Manuela Canini. Sno per
no, diciamo sno. Ricordiamo che noi stiamo parlando con Emanuela Canini, agente dell'immigrazione, con cui parliamo di visti e problemi legati ai visti. E mentre prima ci dicevi di un processo che può prendere degli anni, parliamo invece di un processo che può essere completato in alcuni secondi. Oggi Berrettini per esempio scende in campo contro Nadal in semifinale.
Cioè gliela stai gufando e dici che in pochi secondi viene buttato
fuori? No, ora ci arrivo. Questo risultato è stato facilitato dall'assenza di Djokovic, che Berrettini avrebbe potuto incontrare nei quarti di finale. Ora, la parola fine alla saga famosa di cui abbiamo parlato abbondantemente è stata data dal ministro dell'immigrazione Alex Hawke, che si è affidato ai poteri discrezionali assegnati al suo ministero. Alcuni li paragonano a veri e propri poteri divini che si possono esercitare con motivazioni inoppugnabili. È proprio così?
Direi di sì. Nell'ambiente politico questo potere lo chiamano God's power, perché nessun altro ministro al governo ha un potere decisionale di tale portata. Quindi nel caso di Djokovic, che lui abbia avuto le carte in regola o meno, non è per quello che è stato cancellato il visto dal ministro, ma perché ha considerato che la cancellazione fosse nell'interesse pubblico. La motivazione che ha dato il ministro è stata molto succinta, si è limitato a dire che sarebbe potuto essere un pericolo per la salute e l'ordine pubblico, poi che si possa essere d'accordo o meno in un paese dove sono quasi tutti vaccinati, la questione è che la Corte si è dovuta limitare a valutare se il ministro abbia applicato la procedura nel modo giusto, e ovviamente lo ha fatto, quindi se Djokovic abbia
quindi
avuto
non cosa
regola,
ha detto ma come l'ha detto.
Esatto, per cui appunto se Djokovic abbia avuto le carte in regola veramente non lo sapremo mai, ma Djokovic non è stato l'unico colpito da questo sistema, ci sono state altre persone in passato e ce ne saranno, che poi questo potere venga applicato a persone che ritengono che sia giusto che non entrino nel paese o che siano personaggi scomodi o che semplicemente ci siano antipatiche, che soprattutto questo potere sia applicato da una persona sola e che vada oltre il potere giudiziario, magari insomma ci si potrebbe riflettere un po'. Se non altro ci riconsoliamo con il fatto che al potere di cancellare un visto corrisponde anche un potere di approvarne uno, e qui di nuovo ci chiediamo a quali persone speciali vengano poi approvati questi visti e per quali giuste cause. Come si arriva a farsi approvare un visto dal ministro in persona? Quando un visto è rifiutato e cancellato, si passa prima in appello in tribunale, dopodiché se anche quello va male ci si può rivolgere al ministro. Non tutti ovviamente vengono accettati, in quanto il ministro stabilisce delle linee guida, per cui solo alcune tipologie di casi possono essere considerati, ad esempio laddove ci sia un beneficio per l'Australia o per un cittadino australiano, oppure per motivi compassionevoli, oppure per la salvaguardia di un minore o perché un cambiamento di legge improvviso ha avuto conseguenze non volute su una persona. Il suo ufficio filtra la casistica a priori, seguendo queste indicazioni. Se si rientra in quella casistica, allora l'ufficio lo comunica al ministro, che può scegliere di considerare o non considerare il caso, e se lo considera può decidere di approvarlo o rifiutarlo. Adesso non è che domani andate tutti a bussare il ministro perché ve l'ha detto la Canini.
Come no? Invitiamo tutti all'ascolto a farlo. Emanuela, purtroppo dobbiamo lasciarci. Una battuta finale: quanti set a quanti vince Berrettini? Dai, proprio la cuffia.
Finisce, sarà un 5-7, quindi 3-2 vinciamo noi.
Vinciamo noi. Direttamente dai studi Radio SBS. Emanuela Canini, grazie per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi,
ciao,
alla
grazie
prossima.
Emanuela.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.